Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Von der Leyen, Costa e Callas, trovato a Bruxelles l'accordo per i nuovi vertici europei senza il voto di Italia e Ungheria. Joe Biden esce sconfitto dal primo confronto televisivo con Donald Trump, presidente lento e impacciato, Trump più energico ma evasivo, sostengono i commentatori. Firmato l'accordo per la nuova fabbrica di chip a Novara, 1600 posti di lavoro, un investimento da 3 miliardi di euro di Singapore in Italia. Estate al mare, la stima dell'Osservatorio Mare Italia, prezzi in aumento dell'8%, presenze in calo degli italiani. Europei di calcio, azzurri diretti a Berlino, ma senza difesa titolare in vista della Svizzera. Calafiori non ci sarà, a rischio Bastoni e Di Marco. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione e ben ritrovati con il punto di metà giornata. Nella notte dunque è arrivato il via libera del Consiglio europeo all'agenda strategica della prossima Commissione e anche alle nomine dei nuovi vertici, ma mentre il programma è stato votato all'unanimità dai leader europei, i nomi di Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Kaja Kallas sono passati, ma senza il voto dell'Italia e dell'Ungheria, unici paesi dunque ad opporsi a questa intesa di compromesso tra popolari, socialisti e liberali. Sentiamo.
La mattina dopo l'intesa sulle euronomine, l'Europa guarda ai prossimi appuntamenti carichi di incognite. Il primo dopodomani con le elezioni legislative francesi, il cui risultato potrebbe obbligare Emmanuel Macron ad una difficile coabitazione con l'estrema destra o provocare un pericoloso stallo all'Assemblea nazionale. Macron ha già sgombrato il campo da dubbi su chi comanderà a Parigi in materia di affari europei, sempre lui. Ma è a Strasburgo che ora guardano tutti. Se il prossimo presidente del Consiglio Costa e l'alto rappresentante Callas sono certi della nomina, a camminare sulle uova è Ursula von der Line, riconfermata alla presidenza della Commissione. Cercherò la conferma da parte del Parlamento europeo dopo aver presentato le mie linee guida politiche per i prossimi 5 anni, ha affermato in modo sibilino von der Leyen nella notte. La sua maggioranza a Strasburgo non raggiunge i 40 eurodeputati, ma si temono una cinquantina di franchi tiratori tra popolari, socialisti e liberali. Di conseguenza dovrà necessariamente cercare sotto traccia o l'appoggio dell'altra famiglia europeista dei Verdi o di delegazioni nazionali tra l'estrema destra, come Fratelli d'Italia. Schieramento che ci porta all'ultimo punto. La premier italiana Meloni è isolata, solo Orban ha votato come lei contro alcuni dei 3 nominati. Il suo drappello di eurodeputati è l'asset più forte, ma mai come oggi l'Italia, paese fondatore, è fuori dai giochi in Europa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E nella notte italiana c'è stato anche il faccia a faccia tra Biden e Trump nel confronto televisivo organizzato dalla CNN tra i due candidati alla sfida presidenziale. Media e analisti sono pressoché concordi: Joe Biden non è andato bene, voce debole, roca per un raffreddore a quanto pare, balbuzie più frequenti del solito, frasi ripetute meccanicamente. Insomma, una performance non convincente quella del presidente in carica. Dall'altra parte Trump è apparso più energico, ma pur sempre evasivo e non sincero, sottolineano alcuni analisti. Ne parleremo ancora più dettagliatamente nel corso di Effetto Giorno. È strettamente collegato al rinnovo dei vertici europei di cui abbiamo appena parlato è il caso della Francia. Siamo ormai a 2 giorni dall'atteso voto per le elezioni politiche che potrebbero sancire la vittoria la prima volta in Francia dell'estrema destra. Si prevede una affluenza in crescita.
Ultima giornata di campagna elettorale in Francia in vista del primo turno delle elezioni legislative che si terrà questa domenica, al quale seguirà il ballottaggio del 7 luglio. Il Rassemblement National resta il grande favorito, come dimostra l'ultimo sondaggio di Opinion Way, che dà il partito di Marine Le Pen in crescita al 37%. La sinistra, riunitasi nel nuovo fronte popolare, segue al 28%, mentre i macroniani restano dietro al 20%. L'estrema destra spera di raggiungere la maggioranza assoluta per imporre al presidente Macron Jordan Bardella come premier. Ma al momento il raggiungimento della soglia fissata a 289 deputati resta incerto.
Sì, ja. Un camp qui a été très clair dès le premier tour pour éviter la victoire des extrêmes.
Se c'è un campo che è stato chiaro fin dal primo turno per evitare la vittoria degli estremi, è il nostro, ha detto il premier Gabriel Attal a BFN TV. Intanto la sfida elettorale assume tinte europee. Le Pen promette che in caso di vittoria ostacolerà la conferma del suo connazionale Thierry Breton alla carica di commissario europeo, come invece vuole Macron, sostenendo che la scelta sarà una prerogativa del premier. Secondo la leader di estrema destra, Breton a Bruxelles non ha difeso gli interessi francesi. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
Un terremoto di magnitudo 7.2 è stato registrato davanti alla costa del Perù. lo ha reso noto l'Istituto Geofisico statunitense USGS ed è scattato l'allarme per uno tsunami con onde alte fino a 3 metri attese lungo le coste, lo ha avvertito il Centro di Allerta Tsunami del Pacifico. Il sisma è stato localizzato a 8 km ad ovest di Atiquipa, ad una profondità di 28 km, ha causato danni ma fortunatamente senza vittime nella provincia peruviana del Caravelí. E ora veniamo alla politica in Italia con le dichiarazioni sempre nella notte a margine del Consiglio Europeo di Giorgia Meloni, interpellata dai giornalisti presenti per quanto riguarda l'inchiesta di Fanpage che ha svelato frasi e gesti fascisti e razzisti da parte di esponenti del movimento giovanile del suo partito che fino ad ora non ha ancora preso decisioni concrete, mentre ci sono stati due casi individuali di dimissioni. Sentiamo.
Penso che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o nostalgici semplicemente abbia sbagliato la propria casa, perché questi sentimenti sono incompatibili con Fratelli d'Italia.
Giorgia Meloni, premier e leader del partito, attacca però il metodo usato da Fanpage.
Perché in 75 anni di storia repubblicana nessuno ha ritenuto di infiltrarsi in un partito politico, riprenderne segretamente le riunioni? È consentito, lo chiedo a lei, lo chiedo ai partiti politici, lo chiedo al Presidente della Repubblica. È consentito da oggi? In altri tempi, questi sono i metodi che usavano i regimi.
I fatti, ha detto Meloni, riguardano alcune persone e ho chiesto al partito di intervenire. Finora, infatti, le militanti Flaminia Pace ed Elisa Segnini si sono dimesse solo da incarichi esterni a Gioventù Nazionale. Così comunque aveva raccontato ieri ad Effetto Giorno il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato.
Queste frange estreme, direi neofasciste, di Gioventù Nazionale sono più diffuse di quanto si pensava. Di fatto tutte queste testimonianze ci dicono che la natura estrema o estremista di Gioventù Nazionale è sistemica.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Con la cronaca ci spostiamo in Sicilia e torniamo sul caso della morte del bambino di 10 anni ieri nelle campagne siracusane, precipitato in un pozzo artesiano.
Sarà ora un'indagine aperta dalla procura di Siracusa a carico di ignoti con l'ipotesi di omicidio colposo a stabilire cosa sia successo ieri durante quel campo estivo e se potesse essere evitato il peggio. Presto sarà ascoltato l'imprenditore impegnato nel sociale, proprietario della fattoria che ospitava in questi giorni i bambini, alcuni dei quali disabili grazie ad un progetto della Fondazione ANFAS Doniamo Sorrisi. Il pozzo era ben chiuso e segnalato, avrebbero affermato gli inquirenti dopo un primo sopralluogo. Certo è che la lastra che ricopriva l'imboccatura non ha retto quando Vincenzo è salito su quel pozzo e si è messo a saltellare. Inutili le urla di educatrici e degli altri bambini perché scendesse immediatamente. Vincenzo è precipitato per circa 15 metri finendo in fondo al pozzo pieno d'acqua. Un'educatrice di 54 anni che da anni si occupa di persone con disabilità ha tentato di calarsi per soccorrerlo ma senza successo. Ora sarà da stabilire se quel posto fosse adatto ad un centro estivo per bambini e se la sorveglianza fosse adeguata. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La pagina economica adesso: un accordo per la costruzione a Novara di una fabbrica di microchip per l'intelligenza artificiale è stato siglato stamane al Ministero delle Imprese del Made in Italy dal ministro Urso, dal presidente della regione Piemonte Cirio, insieme ai vertici dell'azienda di Singapore Silicon Box. L'accordo prevede un investimento da 3,2 miliardi, la creazione di 1.600 posti di lavoro. Secondo i manager dell'azienda di Singapore, la fabbrica potrebbe entrare in produzione a partire dal 2028. È stato pubblicato anche quest'anno il rapporto Mare Italia JFC che stima l'andamento del comparto balneare in vista dell'estate. Il dato più eclatante è quello relativo all'aumento delle tariffe, più 7,9% quest'anno, un dato che inevitabilmente si riflette sul calo delle presenze degli italiani. Su un totale di 407 milioni di presenze nel comparto balneare in Italia, in calo dell'1% rispetto all'estate scorsa, le presenze italiane bene saranno ancora di meno, 312 milioni, in calo del 4,4%. Tutto pronto a Firenze per la partenza domani, eccezionalmente in Italia, del Tour de France. 4 le tappe previste in Italia. Sentiamo.
L'evento è storico e l'aggettivo è azzeccato, perché il Tour de France in 121 anni di vita e 110 edizioni non ha mai oltrepassato le Alpi, mai era partito dal bel paese. Accade quest'anno nel centenario della prima vittoria di un italiano, Ottavio Bottecchia, e nel decennale dell'ultima, quella di Vincenzo Nibali. La grande partenza è da Firenze, con una prima tappa che rende omaggio ad altri due dei sette vincitori della Grand Boucle, Gino Bartoli e Gastone Nencini, e poi la seconda da Cesenati con ricordo di Marco Pantani, la terza da Piacenza a Torino nelle terre piemontesi di Fausto Coppi. 600 chilometri sulle orme dei grandi miti del ciclismo italiano, ma anche tra luoghi che trasudano d'arte, bellezza, cultura, Firenze è invasa di turisti e tifosi, tutto è giallo, le luci su monumenti dove scorrono le immagini delle passate edizioni, bandiere, gadget, souvenir, anche molti menù di bar e ristoranti si sono adeguati. Fitto il programma degli eventi collaterali, convegni, spettacoli, pedalate, in Piazza Duomo 12 enormi biglie dell'illustratore Carl Konischi con le facce dei campioni. Ospitare la corsa gialla nel nostro paese è costato finora 8 milioni di euro, ma potrebbe fruttare almeno 10 volte tanto. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
E siamo alla pagina degli europei di calcio. Gli azzurri sono diretti verso Berlino per la sfida di domani contro la Svizzera. Nel pomeriggio ci sarà anche la conferenza stampa di Spalletti. Intanto noi ci colleghiamo con il nostro Dario Ricci per le ultime, soprattutto proprio dal ritiro azzurro. Dario.
Buongiorno da Berlino, anzi in realtà dal treno che ci sta portando da Dortmund a Berlino, e tra parentesi sfatiamo anche il mito della puntualità dei treni tedeschi. Siamo in discreto, anzi non banale, ritardo. Note di viaggio a parte, c'è da puntare la rotta verso l'Olympia Stadion, alle 18.45 la conferenza stampa del CT Spalletti e del capitano Gigio Donnarumma alla vigilia della sfida con la Svizzera. Stamattina intanto per gli azzurri ultimo allenamento nel ritiro di Iserlohn prima della partenza per Berlino. Non arrivano buonissime notizie, perché parte del lavoro svolto in maniera differenziata sia per Federico Di Marco, che sta ancora gestendo i postumi del problema al polpaccio destro che l'ha condizionato in queste ultime giornate, e anche per Alessandro Bastoni, altra colonna della nostra difesa, debilitato ieri da un leggero stato febbricitante. Ricordiamo anche che non potremo disporre contro gli elvetici dello squalificato Calafiori, in prima fila il Granata Buongiorno per sostituirlo. Insomma, staremo a vedere, intanto continua la nostra marcia d'avvicinamento verso Berlino. Per il momento è tutto.
Grazie Dario Ricci, ci risentiamo più avanti nel corso della giornata con te da Berlino naturalmente. Noi adesso ci fermiamo e ne arriva la prima pausa. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Trovato l'accordo a Bruxelles per i nuovi vertici dell'Unione Europea senza il voto di Italia e Ungheria. Joe Biden esce sconfitto dal primo confronto TV con Donald Trump, presidente lento e impacciato, Trump più energico ma evasivo, dicono i commentatori. Firmato l'accordo per la nuova fabbrica di chip a Novara, 1600 posti di lavoro previsti, un investimento da 3 miliardi di euro di Singapore. Europei di calcio, azzurri diretti a Berlino ma senza la difesa titolare in vista della Svizzera. Calafiori non ci sarà, a rischio Bastoni e Di Marco. Eccoci qua, 13:16 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre vi invito a scriverci al 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi. Iniziamo il racconto di questa giornata tornando all'accordo che è stato raggiunto ieri sera a Bruxelles. Era ampiamente nelle attese, ma insomma parliamo dei nuovi vertici dell'Unione Europea, e adesso che i giochi sono fatti non possiamo non tornarci su Placone. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, ben ritrovato Beda, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, cerchiamo però di fare un passo in avanti, perché insomma la notizia è nota, c'è stato l'accordo all'unanimità per quanto riguarda l'agenda strategica, un accordo invece sui nuovi nomi, von der Leyen, Antonio Costa, Kaya Kallas, che invece ha visto il mancato voto dell'Italia e dell'Ungheria, che tra l'altro non hanno neanche votato allo stesso modo, perché Orban ha votato no a quello che sappiamo contro la von der Leyen, la Meloni invece si è astenuta sulla von der Leyen, ma ha votato contro Antonio Costa, socialista, che invece è stato votato da Orban. Un po' di, insomma, diciamo così, anche di confusione in questa mancata unanimità. Cosa possiamo fare noi oggi, Beda Romano? Possiamo fare un po' un passo in avanti? Parleremo dell'agenda strategica, cioè dei grandi temi che aspettano l'Europa, e qualcosa anche però sulla biografia, no, di questi personalità. Kaya Kallas, estone, giovane, meno di 50 anni, liberale, e Antonio Costa, invece, diciamo, vecchia, ci perdono, lui, volpe o comunque personaggio della politica portoghese, è stato per molti anni primo ministro in Portogallo, appunto socialista. Cosa possiamo dire su queste figure? Von der Leyen la conosciamo, Beda.
Sì, beh, Kaya Kallas è una signora di circa 47 anni che è primo ministro in Estonia, tuttora primo ministro liberale in Estonia, è la figlia di un politico estone che è stato addirittura commissario europeo, quindi per molti versi c'è un legame padre-figlia in questo frangente. È una signora che in questi ultimi due anni ha dato battaglia al Consiglio europeo per una posizione molto netta, molto dura nei confronti della Russia, tanto che nelle scorse settimane alcuni paesi si sono chiesti se sarebbe stata la persona giusta nella posizione di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, perché questo sarà il suo compito nella nuova commissione. Poi abbiamo visto che le cose sono andate per il verso giusto per la signora Kallas, che è stata nominata piuttosto facilmente. Invece, per quanto riguarda Antonio Costa, è un socialista, 62enne, è stato primo ministro in una fase complicata del suo paese, subito dopo la crisi finanziaria di una decina di anni fa, è riuscito a rimettere i conti pubblici in ordine, è stato prima sindaco di Lisbona e in quella posizione ha fatto bene nel modernizzare la capitale portoghese, è una persona simpatica, pronta allo scherzo, che parla bene le lingue, il che probabilmente nella sua posizione è utile. Credo che parli francese e quindi da questo punto di vista è importante, perché ci sono bene o male dei paesi francofoni nell'Unione Europea che insistono su questo punto. Soprattutto ha seduto nel Consiglio Europeo, sì, per parecchi anni e conosce quindi i meccanismi del consesso.
Beda Romano, dicevamo, Ursula von der Leyen la conosciamo meglio, 66 anni, tedesca, della CDU, il partito di Angela Merkel. Su di lei si può sicuramente dire qualcosa sulla sua biografia, ma sicuramente è importante, guiderà la prossima Commissione europea, è importante capire quali saranno le linee d'azione di questa Commissione, di questa legislatura, e quindi grandi temi. Solo, diciamo, a nominarli si capisce quanto poi tutti questi discorsi sulle nomine dovranno essere, poi trovare una declinazione concreta. Migranti, guerra in corso, Green Deal, il tema della competizione globale nell'industria, i dazi alla Cina, eccetera. Ecco, su questa agenda strategica, e insomma su qua cosa si intravede, perché poi anche qui capiremo Meloni, Orban, gli altri, se si allineeranno, se questa maggioranza ingloberà i verdi oppure no, in che direzione si pensa di poter andare. Beda, te lo chiedo oggi, quando insomma non sappiamo ancora poco, ma qualcosa sappiamo.
Sì, l'agenda strategica è un documento di alcune pagine, non particolarmente lungo, che è stato negoziato nel corso degli ultimi mesi dai 27 paesi membri e che è stato approvato all'unanimità nella notte fra ieri e oggi. Ed è il documento su cui fondamentalmente si basa la politica della Commissione europea nei prossimi 5 anni. Avremo maggiori dettagli quando la signora von der Leyen si presenterà a metà luglio davanti al Parlamento europeo con un discorso più compiuto nel quale vorrà tentare di ottenere il voto di fiducia dei parlamentari. L'agenda strategica però è la colonna vertebrale fondamentalmente del discorso che lei pronuncerà fra qualche settimana, e dall'agenda strategica emerge in fondo cambiamenti limitati rispetto al quinquennio precedente, perché l'agenda mette in risalto l'importanza del patto verde, conferma gli obiettivi che sono stati presi in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, mette l'accento sull'importanza della difesa, evidentemente, sull'importanza di ridare competitività all'economia europea, insiste per certi versi sull'immigrazione con un linguaggio che rimane ambiguo, ma si capisce che vi è il desiderio da parte dei 27 di contrastare l'immigrazione illegale ma promuovere l'immigrazione legale. Per certi versi, ed è interessante, è un documento che conferma paradossalmente il desiderio di tutti i Paesi membri di continuare a lavorare insieme nell'Unione Europea e di proseguire l'integrazione europea. È interessante ed è paradossale perché in questi ultimi mesi di campagna elettorale le divisioni sono sembrate dominare fra i Paesi membri, quando in realtà questo documento, pur vago in molti punti, lascia intendere che comunque sia il processo di integrazione dovrebbe continuare anche nel prossimo quinquennio.
L'unanimità, c'è ampia condivisione su questo, poi vedremo più concretamente a luglio, come ci ricordava Beda Romano, che ringrazio e saluto in collegamento da Bruxelles. 13:24 minuti quasi, quindi abbiamo concluso anche questa pagina europea, ne abbiamo parlato tanto, ma insomma era giusto oggi tornarci su, visto che la notizia alla fine è arrivata, la notizia di queste nomine. Adesso invece io vi chiedo, chi di voi sapeva che ci sono due asteroidi che stanno compiendo un passaggio ravvicinato alla Terra? Chi lo sapeva? Io per esempio non ero molto preparato su questo, mi sono aggiornato, ma insomma una è già passata. Gianluca Masi, astrofisico, buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno alle amiche e agli amici che ci ascoltano.
Allora, una è passata, passata, e uno deve passare in queste prossime ore. Di che si tratta? Ma soprattutto, sono visibili questi asteroidi? Lo mando proprio non sapendo quasi nulla di questa cosa, Masi.
Allora, iniziamo dalla parte finale della domanda. Sì. Questi due asteroidi, perché quella forse poi è di maggior interesse pratico, questi due asteroidi non sono visibili ad occhio nudo, per quanto, essendosi avvicinati abbastanza, sì, ecco, sono entrati nel raggio di azione anche di piccoli strumenti amatoriali, piccoli telescopi o anche binocoli. E quello che è successo è che in queste 36 ore, 48 ore, due asteroidi cosiddetti potenzialmente pericolosi, una definizione che però non deve far temere il peggio, ci tengo subito a precisare, ecco, quasi a mo' di staffetta si sono avvicendati nel salutare la Terra. Uno è passato proprio ieri alle 22:16 ora italiana ed è rimasto comunque a 6 milioni e mezzo di chilometri, che è una bella distanza, 17 volte più della distanza della Luna, mentre un altro passerà domani all'ora di pranzo italiana, e questo invece si introfolerà più vicino, passerà, pensate, a 3/4 della distanza lunare, quindi sarà più vicino della Luna e ha una dimensione di circa 200 metri, quindi un asteroide di tutto rispetto scoperto pochi giorni fa.
E che dimensioni hanno queste, da cosa sono composti questi asteroidi, Masi?
Allora, nel caso specifico non abbiamo ancora un'analisi accurata, però gli asteroidi solitamente sono o di tipo roccioso o possono essere ferrosi. Mm-hmm. L'asteroide che è passato ieri è un asteroide comunque da record, perché è vero, si trovava a una distanza notevole, sì, ma considerata la dimensione, circa 2 milioni e 2 chilometri e mezzo, chiedo scusa, è entrato tra i primi 10 più grandi di sempre dell'ultimo secolo abbondante ad essersi avvicinato abbastanza.
2 chilometri e mezzo di diametro stiamo parlando, sì, quindi una specie di sasso, sì, di 2 chilometri e mezzo di diametro.
Sì, è una dimensione notevole, cioè se noi dovessimo avere mai uno scontro, ecco, con un asteroide di quella taglia, le conseguenze sarebbero severe su scala planetaria, anche con estinzioni significative, fenomeni veramente scenari poco gratificanti.
Un addirittura estinzioni, cioè non soltanto l'impatto, terremoto, ma succederebbe un disastro totale, globale.
Teniamo conto che la comunità la scientifica guarda con particolare attenzione proprio gli asteroidi più grandi di un chilometro. Scoprire gli asteroidi più grandi di un chilometro capaci di avvicinarsi alla Terra è stata una priorità di molti progetti scientifici portati avanti dalle agenzie spaziali. Perché? Perché più grande è l'asteroide, più in caso di impatto sono devastanti le conseguenze. Ecco, fortunatamente sì, noi non abbiamo, come dire, in vista nessun evento catastrofico di questo tipo.
Non per essere catastrofisti a tutti i costi, ma così per capire quanta roba c'è di questo genere, diciamo, nello spazio vicino a noi, cioè è un fenomeno molto raro o insomma ogni tanto arriva?
Allora, di per sé incrociare qualcosa di esterno alla Terra è frequentissimo. Quando noi vediamo una cosiddetta stella cadente, sostanzialmente sì, altro non stiamo vedendo che un piccolo corpuscolo interplanetario che entra in atmosfera. Chiaramente, finché ha le dimensioni di un grano di sabbia, al più esprimiamo un desiderio e siamo pure contenti di vederlo. Ovviamente, spostandosi verso dimensioni più grandi, che cosa succede? Che da un lato gli eventi diminuiscono rapidamente, cioè i grandi oggetti sono rari, quindi è molto più facile vedersela con un piccolo sassolino piuttosto che in una montagna, però quando accade chiaramente le conseguenze, pur nella rarità degli eventi, sono proporzionalmente gigantesche. Per questo la comunità scientifica internazionale e i governi supportano, come mai in questi ultimi 20 anni, proprio progetti di ricerca che da un lato scandagliano il cielo per scoprire potenziali minacce e dall'altro allestiscono missioni spaziali che eventualmente dovrebbero intervenire per disinnescare la minaccia,
dirottarli, certo, eccetera. Gianluca Masi, astrofisico responsabile, tra l'altro scientifico del Virtual Telescope, che proprio è un sistema di monitoraggio anche, no? di osservazione, ne avevamo parlato anche nel caso di eclissi, insomma, ma anche in questo caso, diciamo, se volete saperne di più potete andare proprio sul Virtual, non riesco a pronunciarlo, Telescope, per vedere più da vicino questo fenomeno qua. Adesso è il momento, e la anticipiamo, poi vi spieghiamo perché, la classifica delle buone notizie, le migliori della settimana. Allora, sì, la classifica delle buone notizie la mettiamo qua perché più avanti ci occuperemo del faccia a faccia tra Biden e Trump. Quindi adesso qualche notizia per tirare il fiato, è venerdì e per dire sì, finalmente una buona notizia. Allora, prima notizia, tumore al seno, nuovo robot Cobra per la mastectomia mini-invasiva. Un intervento di mastectomia mini-invasiva con ricostruzione plastica immediata utilizzando un nuovo robot prodotto negli Stati Uniti, il Da Vinci Cobra, in grado di muoversi in maniera flessibile senza danneggiare i tessuti sani, preservare la sensibilità del seno e migliorare dunque di molto, insomma, la qualità della vita di queste pazienti. È un intervento che è stato realizzato con successo all'IRCCS di Candiolo a Torino lo scorso 18 giugno su una paziente di 51 anni sotto la direzione di Antonio Toesca, appunto direttore della chirurgia senologica dell'IRCCS. Quindi ringraziamo questa equipe di medici, ma anche chi ha inventato questo robot, perché assolutamente parliamo proprio di una cosa molto molto importante. Ancora scienza, diciamo così, e salute al terzo posto, perché la classifica oggi è composta di 4 notizie. Ed è questo: è stato progettato un promettente nuovo programma di intelligenza artificiale per diagnosticare l'Alzheimer 6 anni prima dell'esordio dei sintomi, esaminando che cosa? Il modo di parlare di una persona. È stata pubblicata sulla rivista Alzheimer and Dementia, risultato dei ricercatori della Boston University. Che cosa hanno fatto? Hanno utilizzato dei frammenti vocali, le hanno messi appunto dentro sistemi di intelligenza artificiale e hanno capito che si può prevedere con un tasso di precisione del 78% se una persona che ha un lieve deterioramento cognitivo rimarrà stabile oppure se nei successivi 6 anni svilupperà una demenza. E anche qui sappiamo bene quanto è importante prevenire e arrivare prima ad un certo tipo di diagnosi. Secondo posto, un'altra notizia che riguarda la cura e la medicina. Parliamo e ci sono due buone notizie qua, perché la prima buona notizia è che il Parlamento ha approvato una legge all'unanimità. Deve ancora essere approvata definitivamente, se non ho capito male, al Senato, ma è passata alla Camera, ed è un progetto che prevede la sperimentazione in 14 città metropolitane del medico di base per i senza fissa dimora. Era un problema che c'è, è un problema che c'è e lo conosciamo da tempo, perché queste persone, non avendo più una residenza anagrafica, non hanno più accesso alle cure di base, vanno ai pronto soccorsi, creano anche spesso e volentieri degli intasamenti magari per piccole cose. Ebbene, c'è un primo stanziamento che dovrebbe servire per creare questa figura del medico di base in queste città: Roma, Milano, Torino, Napoli, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Reggio Calabria. E insomma, speriamo che questo progetto vada avanti e che venga possibilmente anche confermato. Sicuramente sarebbe una cosa importante per queste persone. Primo posto, promettiamo notizia di questa mattina, ed è un annuncio che riguarda l'economia, che riguarda il lavoro in Italia. È stato firmato un protocollo d'intesa al Ministero delle Imprese col ministro Urso, il presidente della regione Piemonte, il sindaco di Novara Canelli e un'azienda di Singapore, la Silicon Box. Qualcuno di voi questa notizia forse la sapeva già perché era stata anticipata. C'è una nuova fabbrica che dovrebbe costruire chip per l'intelligenza artificiale. Si prevede della creazione di 1600 posti di lavoro, un investimento da 3 miliardi di euro. Insomma, che dire, molto bene. È però un annuncio, no? Perché qui si parla di un inizio produzione al 2028, quindi diciamo già uno si raffredda un attimo, però speriamo che seguano conferme a questo importantissimo annuncio. Come si dice in questi casi, monitoreremo. Va bene, fermiamoci e tra poco, come detto, apriamo una pagina sul confronto televisivo nella notte tra Biden e Trump.
Effetto giorno.
13:38 minuti, eccoci di nuovo in diretta, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto giorno. Andiamo ad ascoltare subito il commento di oggi del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Se la vogliamo semplificare, la partita europea è appena cominciata. Sarà la trattativa tra i 27 stati e tra le famiglie politiche del Parlamento europeo a tessere la tela che dovrà sostenere la debole maggioranza per il von der Leyen bis. Il Parlamento europeo è una vera malabestia, come era il Senato ai tempi dei Romani. Gli agguati dei franchi tiratori sono la regola. Ora, la maggioranza popolari, socialisti, liberali conta meno di 40 seggi. Pochi per mettersi a riparo, visto che nel 2019 la stessa maggioranza aveva 100 seggi di vantaggio ed è riuscita a far passare von der Leyen soltanto con 9 voti, 5 dei quali regalati proprio dal Movimento dei 5 Stelle. È evidente che la Presidente della Commissione sarebbe più tranquilla se potesse contare sulla benevolenza del gruppo dei conservatori, il gruppo ECR, che Giorgia Meloni capeggia. Da qui la posizione irrigidita della Premier italiana, che cerca di massimizzare il suo potere contrattuale e sta cercando alla fine di spuntare un vicepresidente esecutivo italiano con rilevanti deleghe economiche. Nel frattempo però è passato sotto silenzio il programma strategico della prossima legislatura, con una impuntatura plateale di Germania e Olanda. Niente eurobond, nemmeno per finanziare il progetto di difesa comune. Alla fine la trattativa sui nomi arriverà a un punto di mediazione. Sono le idee di fondo invece che purtroppo non cambiano e così alla fine non consentono nemmeno all'Europa di cambiare il suo ruolo nel mondo.
Va bene, 349-238-6666, un ascoltatore dice: ottimo, due morti che camminano, Scholz e Macron dettano le regole, avanti così e le destre avanzano. Ma vedo che continuiamo, diciamo, a non capire, perché questa cosa è stata votata, questo compromesso, da tutti i leader europei, a parte Meloni e Orban, quindi anche da paesi guidati dalla destra, come l'Olanda o la Svezia o l'Austria, tutti l'hanno votata, e la proposta l'hanno proposta i popolari, che sono i conservatori, non Macron e Scholz. Comunque, adesso è il momento di dedicarsi, Giulia Crivelli, buongiorno.
Buongiorno.
A questo faccia a faccia. Tu hai seguito questo primo confronto televisivo Biden-Trump, raccontaci tutto, le tue impressioni e poi quello che insomma è stato anche detto dai commentatori.
Sì, era un dibattito storico già prima di tenersi, perché era tra il 45esimo e il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Mai successo una cosa del genere, cioè dibattiti tra due presidenti, uno in carica e quello precedente. È anche stato il primo dibattito a giugno. Ricordiamo che né Trump né Biden hanno a oggi ufficialmente ottenuto la nomination dei rispettivi partiti. Anche questo non era mai successo. Però è stato anche un dibattito che passerà alla storia, perché alcuni, forse anche per la potenza che hanno oggi i social media, per lo streaming immediato, per le decine di milioni di persone che lo hanno seguito, era alle tre nostre. Adesso vi faccio sentire prima di tutto il commento di John, sì, King, che è il senior political analyst della CNN. Però devo dirti, Alessio, per me prima di tutto, sì, è stata una grande lezione di giornalismo, perché la CNN, lo sappiamo, fu fondata da Ted Turner, che finché se n'è uscito dalla CNN l'ha venduta, è stato un grandissimo finanziatore del Partito Democratico, è palesemente da sempre schierata con il Partito Democratico, sì, e con Joe Biden. Però hanno fatto un lavoro di lucidità. Certo, erano dispiaciuti perché si è visto un Joe Biden in grandissima difficoltà, però con una lucidità di commento e anche di durezza di domande nei confronti degli esponenti democratici che, ti ripeto, a me ha molto colpito. Io ho immaginato una situazione simile in altri paesi e ci sarebbe stato probabilmente una sorta, un tentativo di negare la realtà. Qui non c'è stato, però sentiamo John King.
Sentiamo.
This was a game-changing debate in the sense that right now as we speak there is a deep, a wide and a very aggressive panic in the Democratic Party. It started minutes into the debate and it continues right now.
Quindi John King dice è stato un game changer, cioè qualcosa che ha cambiato quello che succederà da qui a novembre, e la maggior parte degli esponenti democratici, lo avete sentito, sono nel panico. E adesso la discussione
ma
che si apre...
Ma contano così tanto questi dibattiti? Perché poi altre volte dice ma non contano molto, la gente dice, invece in questo caso...
Il tema è questo, che io credo, e come hanno detto anche tantissimi commentatori, tra l'altro i grandi quotidiani, benché, ripetiamo, iniziato alle 9 Eastern Time, quindi le 9 di New York, finito alle 10:30, i quotidiani si sono presi del tempo, i commenti, sì, sono online, non sono neanche sulla carta, perché è stato veramente, probabilmente, come dire, riflettiamo su quello che abbiamo visto prima di fare dei titoli molto forti. Però alla fine i commenti, compreso di quello di John Friedman, di Thomas Friedman, commentatore principe del New York Times, si intitola Joe Biden is a good man and a good president but he must bow out of the race. Quindi è un uomo per bene,
sì,
è stato un buon presidente, sì, ma deve uscire da questa corsa alle presidenziali.
Ma è possibile?
Perché no, è ancora possibile. Però il tema, io credo che, o almeno questo è emerso da tutti i commenti che ho sentito anche sui network diciamo rivali come Fox News,
sì,
credo che chi non volesse votare Trump prima di questo dibattito continuerà a non volerlo votare, ma okay, chi avrebbe voluto votare Biden adesso ha tantissimi dubbi.
Motivi.
Perché quello che è emerso è doloroso anche da vedere. Il New York Post oggi titola Just Sad, semplicemente triste, perché ha avuto molte esitazioni. La moglie ha dovuto alla fine del dibattito aiutarlo a scendere quei tre mini gradini che separavano il pavimento dal piccolo podio su cui erano. È apparso anche stanco negli occhi, lento nei movimenti, cioè come dice Thomas Friedman non può garantire 4 anni di presidenza con una presenza mentale e fisica che, per quello che gli americani chiamano il toughest job in the world, il lavoro più difficile del mondo.
Ci fai sentire anche qualche voce,
sì,
di loro?
Ti faccio sentire innanzitutto la voce di Kamala Harris.
Sì.
Io non so, a me è venuto da paragonarla un po', non lo so, non me ne vogliano gli odiatori di Renzi, a Renzi o a Macron, cioè sono persone estremamente preparate, brillanti, ma che non sono simpatiche, non c'è niente da fare. Lei avrebbe teoricamente, sì, tutte le carte per diventare lei la nomination, ma non credo che ce la farà, perché sentitela, è efficace, ma c'è qualcosa che le manca.
I got the point that you're making about a 1.5 hour debate tonight. I'm talking about 3.5 years of performance in work that has been historic.
Quindi lei continua, come Friedman dice, ok, il lavoro fino a qua è stato buono, ma devo concordare, quest'ora e mezza di dibattito è stata difficilissima. E se abbiamo tempo prima della pausa, c'è il primo audio di Biden, erano passati 11 minuti e Biden si è espresso così.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare.
Evidentemente in grande difficoltà.
Avete sentito, addirittura ha scambiato il tema dell'assicurazione sanitaria Medicare con il Covid, che è stata un'emergenza gestita da Trump. E persino Trump, benché, ricordiamolo, questi dibattiti viene spento il microfono, quindi non è che Trump possa parlare sopra Biden o viceversa, dopo 90 secondi vengono spenti i microfoni e data la parola all'altro, però persino Trump nei momenti di, a me è sembrato, di maggior difficoltà di Biden, non ha infierito.
E questo non è bene per Biden.
Se vuoi sentiamo Trump, 3 secondi.
Sì.
If we had a real president, a president that knew, that was respected by Putin, he would have never invaded Ukraine.
Ecco, perché poi Trump è stato questo, cioè Trump ha fatto una serie di affermazioni tipicamente trumpiane, con toni meno aggressivi del solito, qui lo avete sentito, ha detto se ci fosse stato un presidente vero, un presidente serio, Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina.
Allora Giulia, fermiamoci, poi rientriamo, facciamo comunque effetto mondo e poi decidiamo se continuare a parlare ancora di questo, faccia a faccia o anche degli altri titoli importanti a livello mondiale. A tra poco.